In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiedete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri».
Signore, conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. In questo tempo santo di Pasqua, a guidare il nostro cammino verso la Pentecoste è l'Evangelista Giovanni. Infatti è suo il Vangelo che ci sta accompagnando domenica dopo domenica, così come la prima lettera che noi stiamo leggendo quale seconda lettura è proprio definita la prima lettera di San Giovanni, la prima delle tre che egli indirizza ai cristiani della prima ora perché possano continuare a testimoniare il mistero della fede nei tempi difficili nei quali si vengono a trovare. Noi lo definiamo solitamente Giovanni, ma ci sono anche altri modi in cui la tradizione della Chiesa lo definisce. Alcuni parlano di lui quale il discepolo prediletto, ed egli stesso nel quarto Vangelo si definisce discepolo amato. Ovvero è lui che ha fatto esperienza di che cos'è l'amore del cuore di Gesù. Basti ricordare che fu proprio lui che nella sera del tradimento, per conoscere il nome di Giuda, reclinò il suo capo sul petto del Salvatore. Ed è sempre lui che il mattino di Pasqua, ascoltata la notizia del trafugamento del corpo di Gesù, notizia giunta all'orecchio dei discepoli da Maria Maddalena, si mise a correre per giungere al sepolcro insieme con Pietro ed arrivò per primo. Aspettò che Simone entrasse per poi vedere quel luogo e credere nella potenza della risurrezione. Ed è sempre lui che, insieme con gli altri, dopo una notte infruttuosa, fece esperienza nella pesca miracolosa della parola di Gesù Cristo, che realizza quanto annuncia, e dinanzi a quel prodigio indicò a Pietro che era il Signore, colui che li aveva invitati a gettare le reti per la pesca. Giovanni viene identificato con il discepolo amato, perché ha fatto esperienza dell'amore. Per questo può scrivere dell'amore tanto nella sua prima lettera quanto anche nel Vangelo, perché ha scoperto la ricchezza e la profondità dell'amore di Cristo, perché si è sentito teneramente e profondamente amato nella sua umanità, perché è stato aiutato da Cristo nel cammino della sequela per essere una sola cosa con Lui e, accogliendo sotto la croce, lì dove Egli è rimasto insieme con le donne, accogliendo sotto la croce Maria, si è lasciato guidare da lei nelle insondabili ricchezze del cuore del Salvatore. La pagina evangelica di oggi è sua, dove il sostantivo amore e il verbo amare si rincorrono, facendoci precipitare a picco nell'oceano dell'amore del cuore di Gesù. Così come sia il sostantivo sia il nome si susseguono in questo brano del quarto capitolo della sua prima lettera, dove il punto più alto lo abbiamo nell'affermazione diventata proverbiale: Dio è amore. E ancora, in questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha donato il suo Figlio per amore nostro, come vittima di espiazione per i nostri peccati. Ma se noi volessimo penetrare in questa esperienza del discepolo amato, il Vangelo ci permette proprio questo, perché tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, in ogni celebrazione dell'Eucaristia siamo invitati a fare esperienza della potenza dell'amore, della totalità del dono di Cristo, della forza della redenzione, di quel sangue, di quell'acqua che, sgorgando dal costato di Gesù Cristo, ci purifica dai peccati e ci rende delle creature nuove. Per questo noi celebriamo l'Eucaristia. Non è un ricordo fine a se stesso, non è un ritornare nel passato, quanto invece rivivere per la potenza dello Spirito Santo la grazia di quell'evento che è stata la ragione della nostra fede, che è la causa della nostra speranza e che è la sorgente della nostra vita. Nel descrivere quanto avviene nell'ultima cena, per spingere tutti quanti noi a vestire i panni del discepolo amato, Giovanni ci dà delle coordinate importanti. Già stiamo leggendo da alcune domeniche i discorsi di addio. Gesù parla con i discepoli, non sempre comprendono la portata immensa della parola di Cristo, ma Gesù continua ad oltranza, si dona senza misura. E dopo aver parlato attraverso l'immagine della vite e dei tralci, del suo rapporto con gli apostoli e con tutti coloro che dopo di loro e per la loro parola avrebbero creduto in lui, dopo quell'immagine Gesù incalza, lo abbiamo ascoltato, sull'amore, sulla potenza dell'amore, sulla grazia del rimanere uniti a lui e sul comandamento della carità che unisce tutti i discepoli del Signore. Quando solitamente noi leggiamo questo brano evangelico, andiamo sempre alla seconda parte, che è quella più semplice. Il comandamento nuovo che Gesù ci ha lasciato è quello di amarci come Lui ci ha amato. Ma dobbiamo confessarlo, carissimi fratelli e sorelle, noi non siamo capaci di amare come ama Gesù. Ci sono dei momenti in cui nella nostra vita, anche nella nostra giornata, nell'amore materno, paterno, nelle relazioni familiari ed amicali, riusciamo a donare un amore di altruismo, di vivere la bellezza della consegna, ma questo è piuttosto raro. Gesù invece richiama i suoi discepoli ad un amore diverso, a un amore totale, ad un amore gratuito, ad un amore senza condizioni. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, questa reciprocità dove la misura dell'amore è data dall'amare senza misura come Cristo ha fatto fino al dono della sua vita. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Ma noi non riusciamo ad amare così. Ci possiamo mettere impegno, ci possiamo mettere volontà, ci riusciamo per un po' di tempo, ma il nostro amore non è scandito dalla gratuità, dall'altruismo, dalla gioia del dono, ma continuamente dalla pretesa, dall'appropriazione, dall'egoismo, dal tornaconto. Dinanzi a questa parola di Gesù noi ci sentiamo schiacciati,
perché vediamo la nostra incapacità ad amare sulla misura smisurata del cuore di Gesù. Chi può amare come Gesù? Chi può offrire la sua vita come Lui in una maniera continua, fedele, gratuita, incondizionata? Vediamo la sproporzione che c'è tra noi, il nostro cuore, molto più simile a quello di Adamo, e il cuore di Gesù, al punto tale che anche Paolo, trovandosi in una situazione simile, confessa di essere in grande difficoltà. Chi mi salverà da questo corpo votato alla morte? Io voglio il bene, ma mi trovo sempre a fare il male. Tutti vogliamo amare, ma ci troviamo ad essere presi, strappati dal nostro desiderio a causa dell'egoismo. E così entriamo nel vortice dei nostri rapporti, dove io faccio una cosa, ma mi aspetto sempre che l'altro risponda. Con la stessa intensità, con la stessa velocità possibilmente e con lo stesso trasporto.
Per comprendere il comandamento dell'amore, carissimi fratelli e sorelle, noi dobbiamo entrare nella prima parte di questo Vangelo, dove Gesù ci dà prima di tutto la capacità e la grazia di fare esperienza dell'amore. Noi non riusciamo capaci di osservare i comandamenti di Gesù. Se, perdendo la prima parte di questo Vangelo, non sperimentiamo quell'amore che ci raggiunge, quella tenerezza che ci abbraccia, quella dolcezza che riempie il nostro cuore di gioia. Ecco perché la pagina di oggi continua l'immagine della vita e dei tralci, è un tutt'uno. E se noi perdiamo il primo pezzo, se perdiamo l'immagine che Gesù dona ai discepoli, rendiamo la nostra fede una religione, dei comandamenti, una relazione che è tra padrone e schiavo. Eppure Gesù, nella pagina odierna del Vangelo, ce lo dice chiaramente: io non parlo a voi come degli schiavi, ma invece come degli amici, perché vi ho fatto conoscere tutto il mistero del Padre.
Non vi chiamo più servi.
Noi invece siamo abituati a vivere da servi, un pochino come il figlio maggiore della parabola del padre misericordioso: sta in casa ma non ha sperimentato la potenza dell'amore del padre. Figlio, tu sei sempre con me, tutto quello che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Quel figlio vive un amore scandito dalla retribuzione della giustizia. Tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ora che è tornato questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Non vi chiamo più servi. Si può vivere da cristiani come dei servi, come degli schiavi. Schiavi di Dio e schiavi tra di noi. Schiavi delle pretese dell'altro, ma Dio invece è venuto a rompere le nostre schiavitù, a donarci la libertà, a spezzare il giogo che ci opprime, a donarci la dignità di figli. E se, lo dice Gesù sempre nel Vangelo secondo Giovanni, se il Figlio vi renderà liberi, voi sarete liberi davvero. Allora qual è la libertà che il Dio ci dona? La libertà dell'essere i suoi amici? La libertà di essere i suoi figli, figli, figli amati, così che noi sentiamo su di noi la stessa parola che il Padre ha pronunciato su Gesù: tu sei il mio figlio, tu sei l'amato. Ecco perché il versetto 9 di questo capitolo 14, lo abbiamo ascoltato, dice una verità rivoluzionaria per la nostra vita: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. E poi rimanete nel mio amore. Questa è la forza della rivoluzione del Vangelo nella nostra vita. Giovanni lo dirà poi in parole diverse nella sua prima lettera. In questo sta l'amore, in questo si manifesta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Dio che ha amato noi. Tu sei come il discepolo, Giovanni, tu sei il discepolo amato. Se capisci, se fai esperienza che il Padre ama te, così come Gesù ama te, come il Padre ha amato me, anch'io amo voi.
C'è questa trasmissione dell'amore, questa staffetta dell'amore.
Questo fa Gesù.
Ecco perché Giovanni potrà scrivere: quale grande amore ci ha dato il Padre, com'è intenso l'amore di Gesù per noi, com'è profondo. È calibrato sull'amore che il Padre ha per Lui, è potenza di Spirito Santo riversata dentro di noi. Per questo quando Gesù vide quel tale che gli chiedeva il segreto e la strada per avere la vita eterna, Gesù lo guardò e lo amò. Che cosa succede in quel momento? Gesù riversa nel cuore di quell'uomo tutto l'amore che il Padre ha riversato in lui. Questo significa celebrare l'Eucaristia, lasciare che Gesù riversi in noi tutto l'amore che il Padre ha riversato in lui, questa potenza di amore che è vita, questa grazia di amore che è dono, questo amore che è fuso nei nostri cuori ci fa gridare, dice Paolo, Abba Padre, e ci fa dire come l'Apostolo: Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Dio che ha amato noi. Ha mandato il suo Figlio nel mondo perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. Dio ama e l'amore di Dio si coniuga con il dono, ha donato il suo Figlio, e con la vita. Nel momento in cui Dio ci fa dono del suo Figlio, noi passiamo dalla morte alla vita. Questo fa l'amore, ti fa passare dalla morte alla vita. Ma questo non soltanto nei riguardi di Dio, nella relazione con Lui, anche tra di noi. Tu ti senti veramente amata da una persona quando l'amore che lui o lei ti dona ti fa passare dalla morte alla vita, dalla tristezza alla gioia, dalla mestizia alla danza.
Questo è quello, il miracolo che fa l'amore. L'amore è riversato nei nostri cuori.
E Gesù poi continua: rimanete nel mio amore. Soltanto se si rimane nell'amore di Gesù, soltanto se si fa esperienza della portata di questo amore,
noi riusciamo a vivere l'amore nei riguardi degli altri, ad amarci vicendevolmente, a misurarci sulla croce di Cristo, ad essere capaci di donare la vita. Se non facciamo esperienza dell'essere amati, noi ameremo con il nostro cuore, non ameremo con il cuore di Gesù.
Aver fede significa lasciare che il Signore realizzi la promessa di Ezechiele, togliere da noi il cuore di pietra e mettere in noi il cuore di carne, cioè il cuore di Gesù dentro di noi,
che ci fa amare, che ci fa pensare, che ci fa guardare, che ci fa agire. Soltanto allora noi riusciamo ad amarci gli uni gli altri e a realizzare il sogno di Dio della fraternità universale, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. Ha dato il suo unico Figlio. Carissimi, chiediamo oggi di non vivere più da schiavi.
Domandiamo per intercessione di Maria che il Signore spezzi il giogo delle nostre schiavitù. È come se Dio dicesse a tutti quanti noi: ma non comprendi che io ti amo veramente? C'è una rivelazione straordinaria, privata, di Gesù a Sant'Angela da Foligno, questa penitente francescana, che dal crocifisso si sente dire: Angela, io non ti ho amato per scherzo. L'amore di Dio non è un gioco, l'amore di Dio è concretezza, l'amore di Dio si incarna, l'amore di Dio lo porta a farsi uomo, l'amore di Dio è il Cristo povero e crocifisso. Noi raccontiamo l'amore, raccontiamo molto spesso favole e utilizziamo il termine amore ad amare in modo improprio. Dio invece quello che dice lo fa: ama e si dona, ama e offre la vita, ama e sale sulla croce, ama ed effonde lo Spirito Santo che è principio di vita nuova nell'amore e nel dono. Carissimi, chiediamo la grazia di avere sempre dinanzi agli occhi Cristo povero e crocifisso, come San Francesco, di sfogliare e risfogliare il libro della croce. È quella la misura dell'amore. Non abbassiamo l'asticella delle nostre attese e dei nostri desideri. Non accontentiamoci. Non cerchiamo di dissetarci a cisterne screpolate che non contengono acqua. Siamo fatti per amare, ma per amare alla misura dell'amore del cuore di Gesù. Non accontentiamoci delle briciole. Viviamo l'amore vero, l'amore autentico. Viviamo la fede non da schiavi, ma da figli. Accogliamo lo Spirito Santo che ci rende figli nel Figlio. E viviamo nella gioia di essere amati. Oh, com'è bello, dice Francesco, avere in cielo un padre. Dio è tuo padre, Dio ti ama, Dio ti dona il suo spirito, Dio ti liberi dalla schiavitù, Dio allontana le paure, Dio ti dà la vita del suo figlio Gesù, di morte e di resurrezione, perché portando anche noi la morte di Cristo, risorgiamo con Cristo a vita nuova. Che il Signore, carissimi fratelli e sorelle, ci accompagni in questo cammino e ci faccia compiere la stessa esperienza di Pietro nella prima lettura. Non chiudere, non soltanto gli ebrei, ma lo Spirito Santo è dato a tutti nel mistero della fede. Aprire strade nuove, non chiudere nella grettezza della nostra mentalità la potenza dell'amore di Dio. Questo è ciò che il Signore ci chiede, rimanere nell'amore e fare molto frutto. Maria è la donna tutta vestita di amore. La sua vita è trapuntata di dolcezza e di tenerezza. Lei è la madre del bell'amore e del santo timore. Ci dia la gioia di sentirci amati tra le sue braccia, di sentirci custoditi e protetti, e ci spinga a rimanere sempre innestati in Cristo, proprio come ha fatto lei, e di osservare sì i comandamenti, ma come conseguenza di quell'amore che dentro di noi ci fa gridare Abba Padre. E nei momenti di scoraggiamento, quando noi abbossiamo l'asticella, quando ci accontentiamo di cisterne screpolate, dolcemente ci riporti al cuore di Cristo, la misura del nostro amore sia sempre quella dell'amore del cuore di Gesù. E Maria ci faccia compiere quei salti, graduali sì, con tanta pazienza li dobbiamo attuare, ma quei salti necessari per essere uomini e donne secondo il progetto del Padre. Maria, accompagni il nostro cammino di figli e non di schiavi con la sua preghiera, con la sua benedizione, con la tenerezza del suo cuore di madre. Amen.